Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Buongiorno a tutti. Allora, ho deciso di fare una puntata alla settimana più lenta, più calma, più tranquilla, più riflessiva, di approfondimento. Per ora ne abbiamo veramente tante rapide dove affronto tante questioni. Beh, una alla settimana voglio dedicarmi il tempo che ci vuole. Vi voglio parlare di un preventivo che mi sta venendo particolarmente difficile e senza fare riferimenti a caso concreto voglio affrontare gli aspetti che mi fanno pensare. Innanzitutto c'è una startup che vuole realizzare un sito, non è interessata almeno inizialmente al tipo di tecnologia, poi scopre WordPress e dice: ah, bello, sì, WordPress può fare questo, 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 e poi c'ho tutto questo meccanismo legato agli utenti che è da gestire all'interno di WordPress. E quindi passa alcune settimane studiandosi bene le opportunità, i mezzi, gli strumenti, quello che offre, e fa un elenco di plugin da installare all'interno di WordPress. Mi manda il tutto e dice: guarda, ho bisogno di fare tutte queste cose, questi sono i plugin che mi servono. Ovviamente si rende conto che alcuni non sono esattamente tarati e quindi mi chiede anche sostanzialmente di capire quanto è corretta la sua scelta. Ora, fortunatamente questa persona mi ha preparato un elenco di tutte le cose che lui vuole fare. Ci abbiamo lavorato per mesi per precisare gli aspetti. Prima aveva un certo concept, poi è andato avanti, adesso finalmente comincia a diventare qualcosa di molto preciso e dettagliato anche nei funzionamenti interni più interessanti, poi che lo rendono unico e diverso da tutti gli altri. E a questo punto la domanda è proprio quella: si può usare WordPress per fare qualcosa che nessuno ha ancora fatto su WordPress? Beh, i tecnici mi diranno di sì, perché basta sviluppare un plugin, piazzarlo dentro e WordPress fa tutto. E anche questo è naturalmente ha un senso. Sotto un altro profilo, io pensavo anche a sviluppare una soluzione tutta completa, in modo tale da averla più facilmente sotto le dita come gestione, insomma poterci stare dietro. D'altro canto mi rendo anche che potrei partire da una soluzione basata su WordPress, e questo mi darebbe una marea di soluzioni già pronte con le quali interfacciare però quella fatta su misura, che è una parte essenziale, entra nel cuore di WordPress, quindi va a toccare le iscrizioni, per esempio tutti gli utenti che si possono iscrivere su WordPress per fare delle cose. Però questo meccanismo interno, stiamo parlando di gamification, quindi giochi all'interno dove si guadagna qualcosa e si perde qualcosa, sono tutti da costruire secondo le regole del gioco. Se lavoro esternamente devo fare tutto da zero, ma ho molte risorse e posso utilizzarle. Se parto da WordPress entra il problema non tanto del core di WordPress quanto di tutta quella parte che riguarda i plugin, perché WordPress, comunque lo sappiamo, è nato per gestire la parte della iscrizione degli utenti, quindi il login per intenderci, e poi la parte della pubblicazione di contenuti. Queste sono le cose che il cuore del sistema, attraverso le API, anche funziona benissimo, è eccezionale. Poi tutti quei meccanismi ulteriori che servono sono spesso delegati a dei plugin. Ora, si può pensare di sviluppare un meccanismo molto evoluto di gestione degli utenti appoggiandosi a un plugin esterno tipo membership, tipo WooCommerce, a WooCommerce, che è un plugin a sua volta un plugin per il plugin per la gestione degli utenti, che possono anche scambiarsi tra di loro le cose che comprano. Però è possibile sviluppare un'intera attività facendo un plugin su misura sul plugin su misura per WordPress, per WooCommerce, per WordPress? Se è presumibile che WooCommerce andrà avanti per un bel po' di tempo, il plugin esterno potrebbe essere abbandonato. E comunque stiamo parlando di tanti fornitori in mezzo. È corretto proporre un plugin su misura, magari del costo di migliaia di euro, perché il meccanismo lo richiederebbe, con tante ipotesi in mezzo dentro? Allora, la mia domanda è stata, ma forse qui c'è una grossa attività di ricerca da fare prima di un vero e proprio preventivo per iniziare a lavorare, per studiare come scegliere quello che effettivamente serve all'interno di WordPress per le finalità del cliente, che è una cosa che fanno tutti quelli che installano WordPress, a meno che, ripeto, la richiesta sia facile, si fa un sito brochure, allora il lavoro è legato spesso al template, a scegliere un template abbastanza evoluto, facile da personalizzare e quant'altro, ma le funzionalità interne non mi interessano più di tanto. Qui a me invece interessa un qualcosa che abbia un carattere di stabilità. Quindi, siccome la soluzione, come la vuole il cliente, non c'è, non l'ha fatta nessuno e non si può adattare software esistente per fare quello che dice lui, e d'altronde questa è la parte bella della sua idea, perché la rende unica, allora il punto è, bisogna cominciare a studiare come funzionano i plugin più utilizzati in questo settore, che cercano di risolvere le richieste più comuni per vedere se alla fine possono essere adattati. Ma la domanda è, ho visto tanti plugin che comunque vengono abbandonati, anche famosi, perché comunque sono gestiti da un singolo, da poche persone, per quanto siano GPL e quindi sorgenti riutilizzabili da chiunque, può essere abbandonato un software. E allora si tratta di studiare le funzionalità esistenti, anche perché non è detto che io debba andare a risolvere tutto quello che il cliente mi sta chiedendo. E questa è la terza riflessione che vi propongo oggi. Questo cliente mi ha chiesto di fare tantissime cose, tutte automatizzate. Nel momento in cui io vedo il suo progetto e lo leggo e lo rileggo, mi accorgo che questi automatismi in realtà presuppongono dei controlli umani che non possono essere automatizzati. C'è essere qualcuno che controlla che quella cosa sia aderente a quella qualità. Poi ci sono altri controlli tipo concreto, data, quantità e quant'altro, che uno può lasciarli fare al computer. Però altri sono di qualità. E questi controlli di qualità non possono che essere fatti da un umano che dovrà premere un bottone. Ora, se al posto di premere un bottone ne premerà due, cosa significa? Che prima riceverà una notifica che è successo qualcosa, poi controllerà che quella cosa funziona e quindi poi dà il via libera. Invece di fare l'automazione a tutti i costi, ecco, questa attività potrebbe rientrare in quel famoso concetto del 20-80. Che cos'è il 20-80? E che è quel concetto che il cliente ha un'idea chiara di quello che lui vuole ed è 100%. Il buon programmatore che legge le sue richieste, mentre le legge si rende conto che c'è un 20% di richieste che verranno utilizzate alla fin fine in un numero marginale di ipotesi, la cui realizzazione però viene a costare 5 volte più di tutte le altre. Quindi, se uno dovesse dare, per esempio, retta a tutte le richieste, dovrebbe fare 10.000 euro. Sparo una cifra, 10.000 euro. Quel solo 20% costa 8.000 euro. È un'informazione da dare al cliente? Come gliela si deve dare? Come si arriva, soprattutto, a identificare quel 20%? Ecco, questo è il lavoro pesante di progettazione e strategia che si fa prima di dare un preventivo, per cui a volte bisogna proprio dire no, aspetta, io ti posso dare un preventivo di 10.000 euro, ti spavento, scappi e non è quello che ti serve, perché tu in questo momento hai un progetto di un certo tipo, per cui quel 20% lo puoi gestire a mano. Allora, nella fase di preventivazione della realizzazione di un progetto, non c'è solo il cliente si chiede: ma tu queste cose le sai fare? Il programmatore buono le sa fare queste cose, punto e basta. Non è quello il punto. Il punto è preoccuparsi del costo. Faccio spendere tutti questi soldi subito al cliente o glieli posso ripartire nel tempo? Per cui individuiamo quell'80% sul quale lavorare subito, che ti costa meno, anche in termini di tempo, attenzione, quindi non solo ti costa meno, ma ti permette di avere un prodotto da buttare subito fuori sul mercato, e poi invece andare a lavorare su quel 20% con più calma, 20% che richiede comunque molto più lavoro di sviluppo, che richiede molto più impegno finanziario e quindi più soldi e più tempo. Però, sapendo che ci sarà anche quel 20%, io posso prevedere una soluzione intermedia che mi permetta di passare, di attraversare il guado lentamente e quando ne ho le forze. Soprattutto quando uno vede che il progetto funziona e allora dice: ok, ho speso una certa somma, ma non ho speso tutta quella somma enorme. Questo è il modo in cui si sviluppa un sito, si preventivano i lavori legati a un sito con moderazione, pensando agli interessi del cliente. Vorrei dire una cosa: il software che c'è dietro a un sito è importantissimo, perché risolve una marea di problemi. Il modo migliore per automatizzare dei compiti è avere già qualcosa su cui lavorare, perché ho davanti 20 richieste, 18 sono uguali, 2 non lo sono. Se queste 18 sono uguali, io faccio automatizzare queste 18. Se invece ancora sto lavorando sull'idea, sul concept, senza aver ancora sviluppato niente, senza aver ancora offerto nulla, ecco che tutto mi sembra uguale e quindi probabilmente vorrei dare più importanza a quelle 2 su 20 che sembrano essere veramente la cosa più importante, magari sotto altri profili o però posso gestirla ancora manualmente e svilupparla in un secondo momento, visto che la quantità di lavoro dei guadagni mi viene a quei 18 su 20 e non dai 2 su 20. Ok? Questa è la mia proposta per suggerirvi come affrontare un preventivo di sviluppo di sito WordPress. Per chi di voi è uno sviluppatore, comprenderà bene quello che ho detto. Forse questo ripasso può aiutare in tutti quei meccanismi che richiedono un preventivo non standard, qualcosa di veramente unico. Dalla parte dei clienti invece vorrei suggerire, mi raccomando, mettetevi sempre nei panni del vostro cliente finale, che dovrà fare delle cose con voi. Allora, se avete già una base sulla quale testare le vostre idee, partite subito, createvi subito il sito WordPress, divertitevi subito a installare dei plugin, vedete i problemi che ci sono, perché non basta installare e togliere, anzi, spesso ci sono dei problemi, bisogna scegliere come funzionano tra di loro e vedere fino a che punto riuscite a risolvere i vostri problemi. Questo non perché poi quello che voi avete fatto sostituisce l'attività del programmatore finale o dell'installatore finale. Questo perché vi serve per avere un'indicazione dai vostri clienti di quello che vi chiedono di più. Ed è su quello che dovete lavorare. Voi chiaramente volete offrire un meccanismo, volete comunicare in qualche modo ai vostri clienti, e quello dovete riuscire a farlo. Quindi eventualmente il programmatore in questo vi aiuterà subito. Però ricordate anche che c'è questa parte eccezionale del testare l'idea sul campo. Non aspettate che vi arrivino i permessi per aprire il negozio, stiamo parlando di internet. Se avete un'idea, mettete subito online, iniziate subito con una soluzione semplice, fate arrivare i primi su quella soluzione semplice e testate le loro necessità e sulle reali e concrete necessità sviluppate un prodotto che cresce. Spataro, Caffè 2.0. Se volete mandare domande, richieste, approfondimenti, iscrivete a info@caffè20.it. Su Telegram trovate caffè20.it, forse solo Caffè 2.0. E in generale dal sito, appunto, potete accedere all'area pro, oppure potete vedere l'archivio di tutte le passate di tutte le puntate passate precedenti già pubblicate. Sono più abituato a parlare per 15 minuti. A tutti, buona giornata.